Mi è capitato recentemente di assistere al tanto celebrato film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, sollecitato, incalzato anche da amici e amiche che così mi hanno detto vai e poi facciamo un confronto su quanto avrai visto. Ecco, quindi senza pregiudizi mi sono così seduto, ho seguito il film fino alla fine e alla fine ho tratto la conclusione che questo film non mi era piaciuto, nonostante tutti fossero in piedi, plaudenti, scroscianti applausi, baci e abbracci. Ecco, io ho avuto delle perplessità che cercherò di raccontarvele così anche attraverso il contributo di un grande pensatore che è stato Gilbert Chichesterton, che addirittura nel 1910, pensate, col libro Ciò che non va nel mondo, trattò all'interno, dedicò più di 60 pagine su questa questione. Su questo il femminismo, l'equivoco sulla donna, quindi una cosa di cui già si discuteva nell'Inghilterra di più di un secolo fa. Noi stiamo ancora ridiscutendone oggi e soprattutto convergendo in un pensiero unico, allarmante. Ecco. Addirittura la tesi subito del film è quella che poi è stata riportata nella piazza recentemente a Roma, dove dicono quasi 500.000 persone, maschi e femmine, si siano radunati e hanno manifestato contro il femminicidio e la violenza sulle donne. Uno degli slogan più preoccupanti era questo: lo stupratore non è un figlio malato, ma il figlio sano del patriarcato. Ecco che quindi è il patriarcato, questa cultura maschilista, che poi produce la violenza, l'umiliazione, la sottomissione, sottolineata nel film della Cortellesi, e che poi porta addirittura al cosiddetto femminicidio, come gli ultimi fatti di cronaca ci hanno mostrato. Attenzione quindi. Allora bisogna riportare il discorso cercando di capire bene il femminismo e l'equivoco appunto sulla donna. Io cito anche qualcosina di Chesterton perché credo che nel dialogo in cui ci si era posti allora, quindi all'inizio del Novecento, si possa ancora ritrovare luce per illuminare e far capire quali siano le tendenze preoccupanti verso cui ci stiamo muovendo. E la prima parte di questa riflessione sulla donna, dice, è stato molto illuminante, sentirete, riguarda la suffragetta antimilitante. Allora c'erano appunto questi comitati di donne che si muovevano per volere, come anche nel caso del film della Cortellesi, proprio il diritto al voto alle donne. E lui iniziava dicendo: attenzione, le mie opinioni generali sulla questione femminile susciterebbero l'entusiasmo di molti suffragisti e potrei facilmente cavarmela, enunciandole senza alcun riferimento diretto al dibattito in corso. Cosa voleva dire Chesterton? Che lui era per la femminilità, quindi era per la femminilità. Cercando di capire quale fosse il ruolo della donna e non giocare sull'equivoco femminista sulla donna. E quindi sentiremo delle pagine addirittura profonde e commoventi che riguardano il ruolo della donna nella famiglia e così via. Ecco, poi ancora riprendeva il discorso, cioè l'obiezione alle suffragette non è che costituiscano un movimento militante. Qui ecco c'è un po' il paradosso del pensiero di Chesterton. Al contrario, si rinfaccia loro di non essere abbastanza militanti. Militanti sempre nel senso di difendere veramente la donna, difendere veramente la femminilità della donna. Poi ancora diceva, sono questioni che adesso nel film se ne parla, ma che già nell'Inghilterra di allora si discutevano di queste cose. So bene quindi in questo dialogo serrato che Chesterton, noi sappiamo, non si tratta di un pensatore isolato da salotto, ma sappiamo di essere un intellettuale cattolico che parlava un po' con tutti, in tutti i vari ambiti culturali, politici, sia di destra che di sinistra di allora. E allora quindi lui può dire: so bene che alcuni sostengono che le donne dovrebbero avere comunque il voto, a prescindere dal fatto che la maggior parte di loro lo voglia o meno, ma si tratta di un modo di ragionare strano e infantile che porterebbe all'istituzione di una democrazia formale sfociante nella distruzione della democrazia reale. Ecco che cosa intendeva dire quindi Chesterton. Attenzione, non è lì l'approdo, non è lì la rivendicazione di diritti. Poi vedremo, lui parlerà non tanto di concessione di diritti, ma di elargizione di privilegi alla donna. Aveva un concetto esaltante, stupendo della donna, proprio come ruolo portante, e cosa che non abbiamo avvertito di custodire, e quindi lui è ancora utile in questo senso per farci emendare, per farci riflettere. Allora finisce questo suo primo capitolino, ricordo quasi una sessantina di pagine dedicate a questo argomento, che lo si trova in Ciò che non va nel mondo, un libro del 1910, e Chesterton dice: cercherò di rintracciare le vere radici della posizione della donna nella società occidentale, tentando di individuare la matrice delle nostre tradizioni o dei nostri pregiudizi al riguardo. Per fare ciò è necessario ancora una volta scostarci dall'argomento d'attualità. Vedete, quindi è ancora fresco, attuale, ci dice il modello di come fare. Attenzione, come allora magari lui si scontrava con le posizioni delle suffragette, poi vedremo anche nel particolare, così dovremmo anche noi oggi, attenzione a queste cose che riguardano la realtà. Non tanto perché non vogliamo affrontare la realtà, ossia, lui diceva, la suffragetta di oggi, ma soprattutto perché si vuole ritornare ad argomenti i quali, sebbene assai più vecchi, sono, come credo, assai più freschi. Ecco, vedete quindi che ci conduce alla disamina di ciò che è proprio della femminilità. Allora, lui vedeva questa distinzione tra uomo e donna, nel senso che l'uomo era portato alla specializzazione, e in mente la donna era una universalista. Adesso cerchiamo di capire questi concetti che sono fondamentali per cogliere in profondità il pensiero suo. Diceva ancora: ciò che rende difficile per l'uomo medio essere un universalista, ecco, vedete quindi come la donna universalista, è il fatto che deve l'uomo essere uno specialista. Non solo deve apprendere un mestiere, ma lo deve imparare molto bene per poter stare a galla in una società più o meno spietata. Allora, vedete che il ruolo della donna si comincia a delineare, a chiarire, e quindi viene a dissiparsi quello che potremmo chiamare l'equivoco sulla donna, che la donna deve fare, deve avere gli stessi diritti dell'uomo. Ecco, questo, attenzione, adesso vedremo i motivi. L'umanità sarà monomaniaca? Cioè, in un pullulare di specialisti, ecco che l'umanità senza la donna, che anche lei magari si mette a specializzarsi, ecco che vedete che l'umanità potrebbe diventare monomaniaca. La tradizione, dice Chesterton, ha voluto che solo metà dell'umanità fosse monomaniaca. Ha deciso che in ogni casa ci fosse un uomo specializzato in un mestiere e un tuttofare, la donna, che di mestieri ne faceva mille, ma ha anche deciso che il tuttofare, appunto, fosse una tuttofare. Vedete quindi. E parla poi dell'emancipazione della vita domestica, un altro capitolino. C'è una sola maniera per conservare nel mondo la nobile leggerezza e la tranquilla disposizione d'animo che permea la vecchia visione universalista, ed è permettere che metà dell'umanità sia parzialmente protetta. Ecco. E poi fa anche degli esempi proprio. Cosa deve essere la donna? La donna deve essere una cuoca, ma non competitiva. Deve essere una maestra di scuola, ma non una maestra competitiva. Una decoratrice di case, ma non competitiva. Una sarta, ma non una sarta competitiva. Ecco, dovrebbe avere non un singolo lavoro come l'uomo, ma 20 hobby. Questo è stato fin dall'inizio il vero scopo di ciò che si è voluto definire reclusione, attenzione però ai termini, o persino oppressione delle donne. Attenzione, non è assolutamente questo, ecco. Anzi, lui sconvolge, ribalta questa concezione qua. Non le si lasciava a casa per restringere la loro libertà, al contrario, le si lasciava a casa per dare loro spazio. Il mondo fuori di casa era un ammasso di grettezza, un labirinto di sentieri stretti, un manicomio di monomaniaci. Soltanto a patto di essere protetta e limitata, la donna poteva essere messa in condizioni di svolgere cinque o sei professioni, avvicinandosi così a Dio, come un bambino quando gioca ai mestieri più disparati. A differenza di quelle del bambino, però, le professioni della madre erano tutte autenticamente, per così dire, terribilmente feconde. Non nego, insisteva Chesterton, che le donne siano state vittime di ingiustizie, maltrattate. Cioè, lo ammette, nessuno nasconde questa triste realtà, come anche nel film della Cortellesi viene espressa in modo continuo. Ma dubito che siano mai state mai tormentate come lo sono adesso dall'assurdo tentativo moderno di farne contemporaneamente regine della casa e funzionarie competitive. Per riassumere, diceva in sostanza Chesterton, si può dire che la donna rappresenta l'idea della salute e ha questa funzione che in inglese si chiama trimmer. Ecco, trimmer vuol dire bilanciamento e indica che una persona si schiera costantemente dalla parte dei più deboli, come uno che mantiene in equilibrio, appunto, trims, una barca, sedendosi dal lato in cui vi sono poche persone. Ecco, la donna, diceva Chesterton, è una bilanciatrice. Il suo è un lavoro generoso, pericoloso, romantico. E soprattutto riguardo ai neonati, la funzione della donna era essenziale. Non hanno bisogno i neonati di imparare un mestiere, ma di essere introdotti nel mondo. Ecco, la nostra razza, la razza umana, ha pensato che valesse la pena di caricare quel fardello educativo, formativo, sulle spalle delle donne per garantire che nel mondo vi fosse tutelato il buon senso, o se vogliamo anche il senso comune. Tuttavia, quando la gente comincia a dire che si tratta di un compito basso e squallido, rinuncio a rispondere perché non riesco a capire che cosa intenda. Ecco, vedete quindi che si sta delineando sempre più la posizione di Chesterton. E poi diceva, negli ultimi anni, all'inizio del XX secolo, proprio quando è stato scritto questo volume, la donna si è pubblicamente arresa al maschio e l'ha seriamente, ufficialmente ammesso che l'uomo ha sempre fatto bene. Che la casa pubblica, il pub o il Parlamento fossero davvero più importanti della casa privata. Ecco che improvvisamente, senza preavviso, le donne hanno cominciato a dire tutte le sciocchezze alle quali noi non credevamo, noi uomini, minimamente quando le dicevamo la sacralità della politica, la necessità di estendere il suffragio. Ecco, ci aspettavamo soltanto che ci dessero un po' più di corda per le nostre sciocchezze. Non ci saremmo mai aspettati che le avrebbero prese sul serio e accettate per vero. Ecco, e qui se la prende un po' con quello che era la paladina di allora, Emmeline Pankhurst. Ecco, se pensiamo che la paladina suffragette britannica era un'attivista anche politica che guidò appunto il movimento suffragista femminile inglese, morì nel 28, voi vi rendete conto che stiamo parlando appunto di problemi di più di un secolo fa. Cerchiamo dunque di allargare un poco il nostro orizzonte, domandandoci, ci chiedeva Chesterton, noi potremmo farlo anche con le ultime scene del film della Cortellesi, quando si vede questo ammasso di donne che si recano alle urne per la prima volta, ecco, e dice appunto Chesterton, domandandoci quali siano lo scopo ultimo e il significato di questa curiosa istituzione chiamata voto. Ecco, vedete quindi che entriamo proprio. Votare, diceva Chesterton, significa imprimere il marchio del giglio. Ecco, il marchio del giglio era quel marchio che nelle isole Mauritius mettevano proprio sugli schiavi, a forma di giglio, era un marchio a forma di giglio. Quindi ecco il significato, vi spiego un po' il significato del marchio del giglio. Votare significa imprimere il marchio del giglio, imporre l'uniforme a strisce, firmare la condanna a morte. Ecco, è quell'impressione che ho avuto anch'io nel film. L'acquisizione di questo diritto al voto, ecco, che sembra la vera conquista dopo la dura oppressione subita nelle case, come si fa vedere nel film. Ma è davvero questo che vogliamo per le donne? Si esaurisce tutto qui? Oppure, ma che cos'è questa cosa qui? Ecco, io non l'ho trovata molto, molto interessante, anzi, è un po' suscitato perplessità questa cosa del finale di questo film. Sia gli uomini sia le donne, riprendo ancora Chesterton, dovrebbero considerare più in profondità le implicazioni delle azioni che compiono o fanno sì che siano compiute. Dovrebbero affrontarle o evitarle di compiere. E quindi ecco che si arriva per capire bene il pensiero di Chesterton. Che cosa quindi voleva Chesterton? Come voleva superare questo equivoco sulla donna, sul femminismo? E dice espressamente: alla donna io non darei più diritti, ma più privilegi. Invece di spedirla alla conquista del tipo di libertà voluta dagli uomini, tra l'altro, che vige nelle banche e nelle aziende, progetterei appositamente per lei una casa dove possa essere libera. E qui arriviamo proprio all'ultimo punto, ed è questo. Il femminista o la femminista, termine che indica, secondo me, una persona che non ama le caratteristiche femminili. Ecco, come abbiamo visto, Chesterton distingue tra femminista e femminilità, difensore della femminilità. Ascoltato, dice Chesterton, no, questo mio monologo, quello che ho appena tentato anch'io di dirvi riguardo all'equivoco sulla donna, trattenendo a stento la voglia di protestare. E un po' anche noi moderni, dopo che abbiamo sentito queste cose, secondo me molto illuminanti, profonde di Chesterton, potremmo esplodere dicendo: ma che cosa quindi dovremmo fare? Cioè, con questo moderno commercio, con i suoi impiegati, con la famiglia moderna, con questo mondo di specializzazioni, l'economia e così via. Perché dovremmo preferire astrattamente il vecchio modello di donna umana e casalinga? Potremmo preferire il giardino dell'Eden, ma siccome le donne fanno affari, dovrebbero avere propri sindacati e siccome lavorano nelle industrie, dovrebbero poterne votare le leggi. Se non sono sposate, dovrebbero essere inserite nel mondo degli affari. Se sono inserite nel mondo degli affari, devono esserlo anche in quello della politica. Dobbiamo dotarci di nuove regole per un mondo nuovo. Era proprio esattamente quello che Chesterton si poneva all'interno di questo grande dibattito, un dibattito purtroppo rimasto eluso per molto tempo e che adesso ritorna ancora nell'attualità. Una volta diceva lo stesso Chesterton, mi è capitato di dire a un femminista: la questione non è se le donne siano sufficientemente in gamba per votare, ma se il voto, ecco, sia una cosa sufficientemente positiva per le donne. Ci sono moltissime persone per bene che non vedono nulla di contrario nel voto delle donne. E vi possono essere entusiasti delle nostre belle aziende moderne, capaci di considerare le fabbriche non femminili. Era ancora Chesterton qui che parlava. Ma se queste cose contrastano con la femminilità, dire che almeno sono coerenti le une con le altre non è un'affermazione accettabile. Non mi soddisfa, e qui concludeva, l'asserzione secondo la quale mia figlia deve avere poteri contrari alla femminilità, perché le sono stati fatti torti contrari alla femminilità. E qui sentite questo passaggio. La fuliggine delle fabbriche e l'inchiostro politico sono due neri che mescolati non danno un bianco. Molti dei sostenitori del femminismo sarebbero probabilmente d'accordo con me sul fatto che la femminilità è sottoposta a un'umiliante tirannia nelle fabbriche e nei mulini. Ma io voglio distruggere la tirannia. Essi vogliono distruggere la femminilità. Qui sta l'unica differenza.